Masi e questo è Foto Masterclass. Le masterclass sono state registrate durante le dirette. Potete trovare le registrazioni delle dirette insieme alle immagini sul mio canale YouTube o a partire dal mio sito internet patriziagenovesi.com.
Allora, tra il 46 e il 47 continua a viaggiare, trascorre un anno negli Stati Uniti, lavora per Harper's Bazaar, che voi sapete essere una rivista fondamentale in quel periodo, perché la rivista di Klein, la rivista di Irving Penn, perché le riviste davano, permettetemi questa frase, da mangiare ai fotografi, perché chi è che li pagava i fotografi? Cioè i fotografi li pagavano le persone che avevano bisogno delle immagini, quindi noi vediamo all'inizio un grande interesse nella fotografia, per esempio da parte delle firme di moda, e quindi Harper's Bazaar lavorava naturalmente per questo tipo di firme. La vediamo per l'industria, non so, Renault su Douaneau conterà moltissimo per lanciare la sua industria, la sua fabbrica. Cioè esistono tutta una serie di committenze per le immagini, ma queste committenze che noi invece oggi consideriamo, voglio dire, quasi il mito del fotografo, il fatto finalmente di avere un committente, qualcuno che lo chiama per commissionare le foto. Ecco, queste immagini paradossalmente risultavano per i fotografi invece un limite, cioè lo vedevano come qualcosa che limitava la loro libertà, al punto che Henri Cartier-Bresson, insieme a Schimm, insieme a Capari, insieme a Vadivere, insieme a Roger, decide di fondare la Magnum Photo. Quindi la Magnum Photo è quel posto virtuale, questa cooperativa virtuale, nel quale i fotografi sono liberi di parlare tra di loro. Ma di che cosa parlano? Parlano di fotografia? No, parlano di vita, perché era quella la cosa che gli interessava. Per loro la fotografia era uno strumento. E all'interno della Magnum Photos, che anche oggi è considerata probabilmente una delle più grandi, se non la più grande agenzia del mondo, le persone portano la loro particolarità, il loro essere speciali, perché Robert Capa sarà sempre quello geniale, quello che ha il concetto della cosa che funziona, del punto in cui bisogna andare a fotografare perché così le loro foto saranno sicuramente più richieste. Schimm invece è una personalità molto più sensibile, una persona più attenta fotograficamente ma anche psicologicamente all'intimità delle cose. Roger sarà il fotoreporter famoso, quello che ha fatto i grandissimi viaggi in Africa, che è diventato famoso per le sue immagini sui campi di concentramento, che purtroppo però segnano un cambiamento radicale nella sua esistenza e nella sua vita, perché i campi di concentramento lo colpiranno talmente tanto che lui poi abbandonerà la fotografia di inchiesta e la fotografia e il fotoreportage per dedicarsi definitivamente alla fotografia naturalistica ed etnografica. Ma c'è un problema. Cioè, il problema qual è? Il problema è che Cartier-Bresson non vuole essere catalogato e Robert Capa gli consiglia di non chiamarsi surrealista, di non farsi etichettare come surrealista, perché diventerebbe una pianta d'ornamento, perché l'etichetta è quella che ti danno le persone quando hanno bisogno di comprendere il loro punto di forza, di comprendere in che modo la loro posizione si colloca rispetto alla tua, perché in questa maniera non devono sforzarsi di capirti, perché ti catalogano nella loro ignoranza e decidono se darti attenzione, se darti un posto d'onore, e poi limitano il loro sforzo nel proporti. Allora, questo non lo ama Bresson, perché Bresson è un pensatore libero. Lui prende tantissimo dai surrealisti, li frequenta continuamente, perché qua vedete in questa bellissima foto abbiamo Breton, abbiamo Merrey, abbiamo Salvatore Dalì, cioè abbiamo tanti importanti esponenti di questa corrente, e questa corrente trova tanto favore ecco, negli artisti, perché nasce in opposizione a un periodo, se vogliamo fiorente, perché il periodo ottocentesco è stato molto fiorente dal punto di vista artistico, ma secondo molti ha portato al fallimento. E perché ha portato al fallimento? perché alla fine di questo periodo il mondo è stato coinvolto nella Prima Guerra Mondiale. Allora gli artisti dicono: ma voi, con tutte le vostre regole, con tutti i buoni sentimenti ottocenteschi, con la vostra retorica, con le vostre immagini perfette, ci avete portato dentro una guerra? Beh, allora bisogna riconsiderare molte cose delle vostre modalità così sicure di descrivere il mondo. Il surrealismo nasce perché in questo periodo iniziano le scoperte sull'inconscio, per cui abbiamo Freud, per cui abbiamo l'attenzione verso tutto quello che costituisce l'essere umano, ma che fino a quel momento non era stato valorizzato. Vedete, qui abbiamo in primo piano Duchamp, abbiamo Marx, Ernst. Duchamp ha pensato di creare una provocazione artistica e poi non volontariamente è andato a creare il nuovo stilema per un'arte che ha approfittato del non senso per farne venire un filone vendibile, ma in realtà le sue immagini erano soprattutto una provocazione. E Marx, Ernst addirittura mette le basi per tutta quella che sarà la fantascienza, perché sarà il primo disegnatore vero di fantascienza a cui si ispirano anche i nostri film contemporanei. Quindi dal surrealismo di Magritte, di Dalí, Bresson prende questo recupero dell'inconscio e prende formalmente anche la capacità di isolare un soggetto, per esempio, rispetto al tutto, cioè di creare una relazione diversa rispetto a quella che aveva creato fino a quel momento tra il soggetto e l'ambiente, perché mentre descrive l'ambiente in realtà descrive anche parte dell'intimo della persona, di quello che sta dietro la persona. Queste immagini diventeranno delle immagini molto importanti per tutta l'opera di Cartier-Bresson e forse sono anche tra quelle più conosciute. Al surrealismo si ispirano fotografie in cui la figura animata viene messa allo stesso livello della figura inanimata, perché la figura animata sembra un oggetto e a volte l'ombra sembra un soggetto, e tra questi due elementi si instaura un dialogo. Il dialogo è tra la forma e il contenuto, tra quello che è reale e quello che appare come l'ombra per un istante, solo quando il sole la colpisce in quel senso e poi sparisce, e che in qualche modo rappresenta il nostro mondo inconscio, il nostro mondo che è presente ma è difficilmente definibile. Allora, in tutta la passione che Henri Cartier-Bresson avrà per la forma, comunque, nonostante lui non si definisca mai assolutamente un romantico, c'è lo spazio per la nostalgia, c'è lo spazio per la poesia, c'è lo spazio per una serie di cose che comunque traspaiono dalle sue immagini, al di là delle regole formali. Quindi lui gioca con le forme, come vedete anche in questa immagine che vi propongo, dove noi ritroviamo la bambina all'interno del rettangolo luminoso. Non vedo apparire la foto, spero che non ci sia un lag. Vediamo due immagini che io vi ho messe una accanto all'altra. In una abbiamo questa specie di triangolo luminoso, la bambina che è fatta di un'area scura e di un'area chiara all'interno di questo rettangolo luminoso. A destra abbiamo come in negativo lo stesso tipo di composizione, quindi vedete nuovamente questa sorta di triangolo, vedete un'area scura, la persona chiara e poi il giornale che ci ricorda quest'area. Quindi lui cosa fa? Gioca con la forma e questa forma la elabora, questa forma lui la attende, cioè perché crea una sorta di ambientazione per il suo soggetto, perché viene colpito da certi punti, si colloca in quel punto, va a vedere quel punto, ritorna in quel punto, lo sceglie, ma poi cosa succede? Poi aspetta che l'inaspettato si manifesti, cioè aspetta che qualcosa succeda. Aspetta che qualcosa appaia dentro la sua inquadratura. E questo qualcosa a volte si materializza, ma a volte non si materializza, a volte succede, ma a volte non succede. Vedete in questa immagine, per esempio, noi abbiamo un lavoro architettonico, diciamo un'inquadratura architettonica in un certo senso, che rispecchia rigorosamente la sezione aurea, perché vedete che abbiamo il quadrato e il rettangolo. Adesso un po' più avanti parleremo della sezione aurea, ma contemporaneamente ci sono dei suggerimenti prospettici molto chiari, come vedete questo carretto che suggerisce la diagonale, ma la fotografia non è completa finché non appare qualcosa, finché non si materializza qualcosa che dà quel tocco di specialità all'immagine, e questo qualcosa in questo caso sarà il bambino. Lui attende questo, quindi il suo giocare con le forme è un giocare che comunque apre la sua visuale, apre la sua mente all'inaspettato. Ripete dei pattern, come nelle fotografie che vi faccio vedere adesso, che prendono chiaramente da un'immagine di Kertész, quella che vedete in alto sulla destra, per poi essere declinate, essere esplose in molte diverse immagini. Vedete quella centrale del bordello, quella delle gambe delle donne e quella all'interno della spiaggia, ma contemporaneamente si elabora in un'immagine che riprende la stessa forma nei piedi a martello, vedete qui, della bambina piccola, e nelle sue gambette a squadra, che ci mostrano come esista un'elaborazione ironica, un'elaborazione comunque per ogni fotografia diversa, per cui lui non copia da se stesso continui pattern visuali, non è monotono, non si ripete in maniera banale, ma inserisce appunto questo aspetto di elaborazione. Allora, per lui che cosa esiste? Come per tutti gli artisti, esiste questo riconoscimento di un ordine plastico. Ma questo ordine plastico è un ordine salvifico, perché è un ordine che lui ricerca contro la disgregazione che viene operata dalla banalità.